Allora, questa sera iniziamo la lettura appunto di Gioele dopo questa introduzione veloce, insomma, sulla letteratura profetica. Leggiamo questo testo che l'altra volta, se ricordate, vi dicevo che più che un libro è un capitolo del libro dei 12 profeti. E nel leggerlo cercheremo anche di vedere i collegamenti con gli altri 11, con gli altri profeti, soprattutto lo vedremo alla fine, insomma, un tema che unifica questi profeti che sono veramente molto diversi tra loro, che hanno vissuto in età differenti. Allora io direi, leggiamo subito il primo capitolo e lo leggiamo tutto. Parola del Signore rivolta a Gioele, figlio di Petuel. Udite questo, o vecchi, porgete orecchio voi tutti abitanti del paese. È mai avvenuta una cosa simile ai giorni vostri o ai giorni dei vostri padri? Raccontatelo ai vostri figli e ai vostri figli ai loro figli e ai loro figli alla generazione successiva. L'avanzo lasciato dal bruco l'ha mangiato il grillo. L'avanzo lasciato dal grillo l'ha mangiato la cavalletta. L'avanzo lasciato dalla cavalletta l'ha mangiato la locusta. Svegliatevi ubriachi e piangete, lamentatevi tutti bevitori di vino per il vino nuovo che vi è tolto di bocca. Un popolo forte e innumerevole è salito contro il mio paese. I suoi denti sono denti di leone e ha mascelle da leonessa. Ha devastato la mia vigna, ha fatto a pezzi i miei fichi, ha tolto loro la corteccia e li ha lasciati là, con i rami tutti bianchi. Lamentati come una vergine vestita di sacco che piange lo sposo della sua giovinezza. Offerte e libazioni sono scomparse dalla casa del Signore. I sacerdoti, i ministri del Signore fanno cordoglio. La campagna è devastata, la terra piange perché il grano è distrutto, il mosto è svanito e l'olio manca. Disperatevi, agricoltori, piangete, viticoltori, a causa del grano e dell'orzo, perché il raccolto dei campi è perduto. La vite è secca, il fico è appassito, il melograno, la palma, il melo, tutti gli alberi della campagna sono secchi. La gioia è scomparsa tra i figli degli uomini. Vestitevi di sacco e piangete, o sacerdoti, urlate, ministri dell'altare. Venite, passate la notte vestiti di sacco, ministri del mio Dio, perché l'offerta e la libazione sono scomparse dalla casa del vostro Dio. Proclamate un digiuno, convocate una solenne assemblea, riunite gli anziani e tutti gli abitanti del paese nella casa del Signore, del vostro Dio, e gridate al Signore. Ahi, che giorno, poiché il giorno del Signore è vicino e verrà come una devastazione mandata dall'Onnipotente. Non è forse scomparso il cibo davanti ai nostri occhi? La gioia e l'esultanza non sono forse scomparse dalla casa del nostro Dio? I semi marciscono sotto le zolle, i depositi sono vuoti, i granai cadono in rovina perché il grano è venuto a mancare. Oh, come geme il bestiame! Gli armenti impazziscono perché non c'è pastura per loro. Soffrono anche le greggi di pecore. A te, Signore, io grido perché il fuoco ha divorato i pascoli del deserto, la fiamma ha consumato tutti gli alberi della campagna. Anche gli animali selvatici si rivolgono a te perché i corsi d'acqua sono inariditi e il fuoco ha divorato i pascoli del deserto. Allora, prima di studiare questo testo, partiamo anche dalla prima impressione. Abbiamo letto, allora, ce lo siamo detti tante volte, che la vera lettura è la seconda lettura, quella più approfondita. Una prima lettura si rimane un po' sul vago, però conta anche condividere che impressione vi ha fatto una prima lettura, che cosa, rispetto a un testo così, cosa dite?
La disperazione del contadino.
Qui c'è la disperazione del contadino, certo, è vero.
Contadino per modo di dire, perché prendono tutto il popolo. Quando viene a
Certo.
mancare una sussistenza alimentare, sia il contadino che gli altri
sono coinvolti nella crisi.
Sono colpiti.
Certo. Però è vero che l'immagine è proprio agreste, no? Dei contadini, delle piante. Sì.
Io ho visto i contadini piangere. Ricordo, era un bambino, erano tornate in testa che addirittura quasi le piante rompevano. Non c'era rimasta niente. Ho visto mio nonno, le figlie, i miei zii piangevano, proprio piangevano.
Immagino.
Non mi rendevo neanche conto, forse mi divertivo a vedere questa grande nevrosi che veniva giù, però loro mi ricordo oggi, ancora oggi, che piangevano perché avevano perso tutto
il lavoro fatto, era distrutto.
È vero, sì. Quello, io quando ho fatto la bambinaia in una fattoria molto importantissima in Argentina che curava 4 bambine, il papà seminava il grano. E nel momento della raccolta, prima della raccolta, è venuta una tempesta, come dicevo, un disastro, tutto perso, una disperazione. Non solo i proprietari, i quelli che avevano seminato, i peones, tutti piangevano perché si è perso tutto il grano. Certo. Persino gli animali morivano delle grandine così grandi che cadevano.
Interessante.
Quello l'ho visto,
sì,
queste grandissime fattorie, sai, in Argentina.
Torniamo però sul testo. Allora, sì. Va bene le esperienze, però la prima impressione che ha fatto a Camillo e a Delia è far ricordare delle situazioni simili in cui appunto le persone che coltivano la terra sono disperate.
Io però direi anche la disperazione di tutti gli esseri viventi, perché se manca da mangiare agli esseri umani, anche agli animali.
E difatti qui si parla anche degli animali, giusto, Loredana?
La disperazione universale, sì. Veramente, anche di tutti gli esseri viventi.
Certo.
Un po' come le cose del faraone, no?
Ah, sì.
Sì, le piaghe.
Sì, sì, sì. Cioè, certe piaghe d'Egitto.
Trasporto in grande di questa... Perché anche là c'erano le cavallette, c'era tanti animali.
L'invasione delle cavallette, poi dopo i bronchi, tutto.
Ha spaccato tutto in Israele, no? Fino quando ci sono stati che ha ammazzato i bambini, no? E qui anche Dio ha ammazzato
in Egitto, dice,
suo figlio, no?
Sì.
Io l'ho più visto così, come un... non un trasporto, ma come... ricordatevi di quello che è successo. Ricordatevi.
Certo, quindi sì, interessante questo. Quindi è un testo che descrive una situazione di disperazione che ricorda altri testi, che rimanda appunto ad altre distruzioni.
Perché a dirlo così, noi abbiamo visto la nostra vigna quando è venuta la tempesta, ha distrutto tutto. A dirlo così, è, per un contadino è veramente una cosa pazzesca. Però... c'è l'altro contadino, magari quel pezzo di terra l'ha salvata.
Ecco. Non so come mai immaginavo che era in ritardo.
C'è un traffico. Anche Francesca non.
Francesca no, lei è andata a Milano una volta. Senza di lei sono partita prima, dico. Stavolta.
Ma perché il traffico traduce in lingua moderna quello che stiamo leggendo sul profeta Gioele.
No,
che...
ma
no, tranquilla, dai.
Ma
va, dai. Abbiamo solo letto il primo capitolo e raccoglievamo proprio le prime impressioni. Quindi,
per esempio, in una valle di contadini, no? Magari la tempesta viene solo come noi, no? Da noi è venuto proprio 300 metri e tutto così, praticamente come un quadro
localizzato.
Quelli di là non hanno
niente. E voi invece
ma non fa niente, capita una volta noi, una volta gli altri. Però
speriamo
che non capiti, no? Dai.
Però penso che lì è più la distruzione totale, no?
Sì, è proprio un'immagine di distruzione totale, sì, non parziale. Altre impressioni? Solo impressioni sul primo capitolo.
Quello che ha detto Camillo, no? Cioè il profeta prende la natura e le catastrofi che possono accadere alla natura e li traduce verso il popolo, cioè fare un paragone. Quello che il popolo forse sta sperimentando adesso, no, viene rappresentato con la natura,
con fenomeni naturali.
Quello che può accadere nella natura.
Pochi giorni fa, scusate, non c'entra niente qui, pochi giorni fa ho sentito Putin che ha fatto ha parlato dell'atomica.
Sì, ho sentito anch'io.
A me mi è venuta la febbre, mi è venuta la febbre d'occa soltanto se... Questo qui è pazzo, può capitarci.
Nel XX secolo, in effetti, l'idea di distruzione è legata proprio a questa arma micidiale, sì. Altre?
Il capitolo è... come dire, drammatico, però al versetto 14 dà una via di uscita. Il Signore, come se tendesse una mano, proclamato un digiuno, convocato una solenne assemblea, radunate gli anziani,
sì,
e gridate all'Eterno.
Amen. Sì, quindi tu dici, c'è una situazione di devastazione, ma tu intravedi anche uno spiraglio, una via d'uscita.
Sì, invocare il Signore.
Certo, 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 sì, sì, sì.
Bello.
Buonasera. Avanti, buonasera.
Buonasera. Posso?
Cioè, prego, prego, prego. Prendi, aspetta, una sedia. Voilà. Benvenuto, vieni, vieni. Stiamo leggendo il primo capitolo del libro da Giovanni. Come ti chiami?
Shimon.
Shimon. Bene, benvenuto. Sì, allora.
Tenere su perché è un po' freddo qui.
Ah, sì. Allora, proviamo a riprenderlo. Questa era la prima impressione. Cioè, uno legge un testo e dice. Guarda, al telefono, è tutto, è più semplice.
C'è un'altra generazione,
vedi.
Non possiamo già più parlare.
No, volevo dire, oltre invocazione,
sì, scusa Anna Maria,
agli,
sì,
uomini, sì, e poi anche le bestie dei campi alzano lo sguardo.
Anche
cioè
le bestie,
invita alla, sì, preghiera, l'invocazione. Sì.
Anche gli animali selvatici si rivolgono a te, è vero? E l'avete notato questo legame tra gli umani e gli altri viventi, che è molto... Allora, riprendiamolo, dai, versetto per versetto. Il nostro stile è questo, cioè lo studio biblico è... Tu leggi, hai subito un'impressione, Però poi la vera lettura è la seconda lettura. Quando riprendi, provi a scavare il testo, provi a cogliere alcune dinamiche del racconto. Qui non abbiamo tanto un racconto, no? Perché di solito si dice che i profeti pronunciano degli oracoli, che vuol dire dei discorsi, perché oracoli poi è un termine un po' ambiguo, perché sembra quasi che siano delle persone oracolari che dicono cose strane. Vedete come qui invece uso un linguaggio, appunto, che vi ha richiamato tanti momenti di devastazione di chi ha vissuto nella campagna, di chi non... Allora, parola del Signore rivolta a Gioele, figlio di Petuel. Letteralmente sarebbe parola del Signore, davar, proprio parola, su Gioele. Quel rivolta è la traduzione che ha messo il verbo, ma è bella questa cosa, capite? Che la stessa cosa nel libro del profeta Osea, che è il primo dei 12, quello precedente, parola del Signore rivolta a Osea, figlio di Beeri, parola del Signore su una persona che irrompe. I profeti faranno anche resistenza a questa parola. Amos dirà, che quello dopo Amos dirà, ma io ero un coltivatore di sicomori, appunto, e poi ecco che a un certo punto questa parola ha segnato, come dire, una svolta nella vita. E qualcuno si ribella, non mi ricordo più se mi ha letto questo testo di Geremia, bellissimo, no? Che dice, che usa anche un linguaggio pesante, le nostre Bibbie lo addolciscono un po', mi hai sedotto Signore e io mi sono lasciato sedurre. In realtà quel verbo è il verbo proprio della violenza, dello stupro, cioè a volte Dio entra nella vita in maniera, come dire, così forte, che ne senti quasi la violenza. È chiaro che noi siamo molto più affascinati dal Dio che consola, ed è vero che Dio consola, però a volte la parola invece che accarezzare ci graffia, irrompe, e tu non sei più quello di prima. Il profeta è questo, abbiamo detto, no? Il profeta è il portavoce di Dio, cioè uno che si svuota delle sue parole per accogliere una parola che irrompe. Parola del Signore su Gioele, figlio di Petuel. Noi non sappiamo niente, oltre a questa frase, di chi sia questo Gioele. Yoel vorrei dire che El vuol dire Dio, Io è come Yah, insomma, il Dio di Israele è Dio, vorrebbe dire. Però non sappiamo niente, interessante. Ma questo dice appunto che il profeta è uno che si svuota persino della sua biografia, non è preoccupato di parlare di sé. Oltre il suo piccolo io. Versetto 2. Udite questo, o vecchi, porgete orecchio voi tutti abitanti del paese. Allora abbiamo il verbo udire, porgere orecchio, che letteralmente potremmo anche tradurre fare attenzione, che troviamo poi anche negli altri scritti. Sì, beh, qui vado veloce, dai. Vedremo che poi Gioele, l'abbiamo visto leggendolo, parla di una visione, ciò che si vede nel paese, ma ciò che conta rispetto a quello che vedi è la parola che devi udire. Vi ricordate che avevamo letto questo testo nel libro di Samuele che dice: un tempo si chiamavano veggenti, poi sono stati chiamati profeti. Dove il vedere non è subito negativo, anzi importante. Vengono chiamati anche uomini dagli occhi penetranti o dagli occhi aperti, cioè i profeti sono persone che nella storia guardano e non si accontentano dello sguardo superficiale, ma danno valore, guardano in profondità rispetto a quello che succede. I profeti sono quelli che mettono alla prova della storia la parola, per cui è chiaro che è come se fossero strabici. Un occhio rivolto al Signore, un orecchio alla sua parola, e l'altro rivolto alla storia. Cosa sta succedendo in questo presente? Allora, il vedere è importante, però passa sempre attraverso la parola. Se voi fate attenzione anche agli altri scritti profetici, non è che ci sono visioni strane. Quello lo troviamo più nei libri apocalittici, che nel Primo Testamento Daniele, qualche capitolo di Isaia, nel Nuovo Testamento il libro dell'Apocalisse, che sono pochissimi, vi dicevo. Gioele è uno che ci farà vedere come si è passati dalla profezia all'apocalittica. Perché c'è un legame. Come mai a un certo punto non ci sono più profeti, no? C'è un buco, e poi alla fine comparirà Giovanni il Battista, che appunto Gesù indica come l'ultimo dei profeti, che annunzia la venuta del Messia. Come mai? Come mai a un certo punto si è sviluppata invece questa sensibilità apocalittica, visionaria? Lo vedremo perché Gioele ci spinge in quella direzione. Ma fin da ora invece si presenta come un profeta, dove l'organo del profeta è l'orecchio per ascoltare la parola del Signore e la bocca per proclamarla. E qui dite: udite questo, o vecchi. E per noi, no? Tranne gli ultimi arrivati. Ma, però i vecchi, è interessante, no? Io non in questo primo capitolo, in quelli successivi, io porterò la vostra attenzione su questo aspetto intergenerazionale, giovani, vecchi, su cui Gioele è particolarmente attento. E lo riprenderò poi quando arriveremo. Guardate che questo invece è proprio strano nel mondo antico.
Ma non è in rapporto agli, cioè a quelli che ne sanno, indipendentemente, sì, se sei vecchio o no. Se,
certo,
tu studi a 30 anni sei già quasi più vecchio di uno che magari...
Questo però siamo noi che gli diamo questo valore simbolico. Nell'antichità era proprio anche l'età anagrafica che diceva, perché tu acquisivi una sapienza anche mediante l'esperienza di una vita. Allora, se sei giovane, ma la cosa interessante, allora la Bibbia condivide questo, appunto, la sapienza è frutto di un'esperienza maturata. Ecco. Però la cosa interessante che vedremo in Gioele è che saltano le barriere generazionali, cioè nel mondo antico erano molto stabili, cioè I giovani sono quelli che agivano, gli adulti sono quelli che ti dicevano come dovevi agire, che ti consigliavano, che governavano la città, e gli anziani erano quelli che mantenevano la saggezza, la sapienza. C'è un famoso proverbio di Esiodo, che è un grande autore greco, che mostrano come... cioè, ai tempi i giovani non valevano niente, i bambini erano quotati niente, sia perché ne morivano tanti, per cui dovevi superare una certa soglia per dire, perché gli adulti investissero su di te, perché se no era come un investimento che poi andava male. Ma soprattutto non c'era questa cultura di attenzione all'infanzia che abbiamo noi, ecco. Però vabbè, scusate, questa è la parentesi. Qui si rifà, certo, si rivolge ai vecchi, che sono appunto i portatori della sapienza. Porgete orecchio poi voi tutti abitanti del paese, quindi tutti comunque sono chiamati ad ascoltare. È mai avvenuta una cosa simile ai giorni vostri o ai giorni dei vostri padri? È una domanda retorica all'inizio per dire: adesso non vi ho ancora detto niente, vi ho chiesto solo di fare attenzione, di porgere orecchio, ma quello che vi dirò è qualcosa, ci sta dicendo, di incomparabile, non c'è confronto. È mai successo una cosa del genere? Per dire, attenzione, ti sto dicendo qualcosa che veramente è una novità assoluta. E cosa dice? Prima di dirla però, guardatela, raccontatelo ai vostri figli e i vostri figli ai loro figli e i loro figli alla generazione successiva. C'è, come dire, quasi dell'ironia qui, perché ci sta dicendo: adesso ti racconto una cosa che non è mai avvenuta, che è gravissima, e ci parlerà come di una terra appunto devastata, desolata, senza futuro, ma ti dice un futuro ci sarà, perché tu dovrai raccontarlo ai figli e poi ai figli e ai loro figli. Cioè, in una visione, adesso l'affrontiamo, di una terra che non è più generativa, che non dà più frutto, ecco che invece ci sono le generazioni. C'è questo modo, come dire, di pensare al futuro. Questo è decisivo, perché quando si parla di figli, di generazioni future, non è solo un problema biologico, no? Non è finita la vita e si continuano a generare figli e figlie. Sapete che nella Bibbia si parla spesso della sterilità. Tutte le matriarche sono sterili, uno dice: ma c'è un problema genetico, come mai Sara è sterile, sono tutte sterili. Ma no, ma perché ha un valore simbolico. Essere sterili vuol dire che non generi futuro, vuol dire che la vita è bloccata. E difatti Dio riapre quel sentiero interrotto. C'è un teologo, Moltmann, che dice, ha coniato questa frase: il futuro del mondo non può nascere da un parto virginale della storia. È come se noi fossimo delle persone vergini che non possono generare, e per cui è Lui che ci dà quel futuro, è Dio, perché noi siamo come appunto sterili, siamo bloccati. Allora qui si gioca molto sulla... è un termine anche che viene utilizzato recentemente anche in termini non biblici, si parla dell'importanza della generatività, che non è solo la generazione biologica, uno può non avere figli, quello dipende da tanti fattori, ma è generativo come persona, è creativo, apre strade per il futuro. Ecco, allora qui vedete, da una parte ci dice: guarda, ti sto raccontando una cosa terribile, però prima di dirtela, e quando tu la sentirai avrai l'impressione di dire allora è finita, ti dico che tu la dovrai raccontare alle generazioni future, capite l'ironia? E raccontatelo ai vostri figli, eccetera. Versetto 4. L'avanzo lasciato dal bruco l'ha mangiato il grillo. L'avanzo lasciato dal grillo l'ha mangiato la cavalletta. L'avanzo lasciato dalla cavalletta l'ha mangiato la locusta. Allora, a parte che la traduzione è questa, non so, ce ne sono anche altre, perché sono quattro termini rarissimi che uno... vuol dire cavallette, tutti e quattro, è come se fossero quattro tipi di cavallette, però appunto per differenziare hanno messo bruco, grillo, locusta. Cioè qui c'è un'invasione di cavallette a quattro riprese. Arriva uno e avanza qualcosa, però quel poco che avanza arriva una seconda ondata e lo fa fuori, però avanza ancora qualcosa, che sembra paradossale, no? Perché
è una speranza.
Sì, che
di speranza.
Comunque qualcosa avanza, tu dici. Sapete poi che questo termine dell'avanzo è quello che compare nelle nostre Bibbie per parlare di quel residuo, traducono le nostre Bibbie, resto, il resto di Israele, il residuo, qualcosa di residuale, qualcosa che comunque resta. Però qui vedete come è sottoposto a una continua pressione. Chiaro che qui c'è un gioco anche poetico, cioè la poesia è questo, tu prendi qualcosa di concreto, perché i poeti partono da un simbolo, da qualcosa però di reale, che piano piano diventa universale. Mentre i filosofi ragionano dall'universale al particolare, hanno un concetto astratto che vale per tutti, i poeti partono invece dal particolare. E qui è interessante, perché è interessante, allora il poeta è bravo perché coglie l'immagine e la sa far parlare, come un simbolo appunto che è come un diamante da tante sfaccettature, ma un poeta è bravo anche per la sonorità, e qui purtroppo è traduzione italiana e non lo sentiamo, sapete lì in italiano, in lingua italiana la poesia è soprattutto con la rima, in lingua ebraica invece è legata alla sonorità e alle ripetizioni, se prendete i salmi vedete che è così, ma poi anche, come dire, su il ritmo, perché non vi è venuto in mente, avete mai assistito a un seder di Pesach, a una festa di Pasqua ebraica in una casa?
Sì.
Qualche volta è successo?
No, una volta.
Una volta, mai. Se voi partecipate, seder vuol dire ordine, l'ordine dei pasti, tutti i cibi hanno il loro significato, è molto interessante. A un certo punto si fanno dei canti anche, se la famiglia lo consente, insomma. Uno dei canti, forse quello più conosciuto, l'ha tradotto in italiano il cantautore Branduardi alla Fiera dell'Est. E venne il gatto che si mangiò il to, e venne il cane che si mangiò il gatto, è questo.
Della pianta che fa il frutto fa il seme.
Sono tanti di questo tipo. E questo ritmo, capite? È interessante questo ritmo. Qui ti sta dicendo, sì, è avanzato qualcosa, ma dopo il gatto è arrivato il cane, dopo il cane è arrivato quello col bastone che ha ammazzato il cane, no? Per usare quell'immagine.
Da me è scritto sempre locusta.
Qui è scritto, nella traduzione questa era Diodati?
Sempre locusta. Perché? Quattro volte.
Allora, sono quattro termini diversi in ebraico, però vogliono dire tutti o locusta o cavalletta, insomma, sì.
Lui è anche diverso.
E sono diversi, sì. Perché in ebraico sono diversi, però il problema è che vogliono esprimere tutte delle sfumature, come se uno dicesse gatto siamese, gatto malese, non lo so, i quattro tipi di gatti, ecco. Però è interessante questo, ecco, in un versetto ha detto tutto, cioè Gioele è il profeta che parla di questa avanzata a quattro riprese delle cavallette che distruggono tutto. L'avanzo lasciato dal bruco l'ha mangiato il grillo, l'avanzo lasciato dal grillo l'ha mangiato la cavalletta, l'avanzo lasciato la cavalletta l'ha mangiato la locusta. Questa è la visione. Vedete che non è che è una visione strana, non è che ha visto chissà quali cose, ha visto un fenomeno che esiste in natura, e quando arrivano le cavallette ti distruggono, degli animali piccolissimi che però appunto sono distruttivi perché mangiano tutto.
Qualche settimana fa, forse l'avete visto alla televisione, hanno fatto vedere l'invasione delle cavallette.
Dove?
In Africa.
In qualche paese africano?
No,
sì.
È pazzesco, pazzesco.
Non so più se era in Calabria o Sardegna, due o tre anni fa.
Noi abbiamo anche visto in America.
In America? Tra Canada e America. Mm-hmm. C'erano questi bruchi che hanno mangiato quelle freeway, hanno mangiato tutte le piante, erano solo bastoni, era una cosa, le case piene di questi bruchi, ma era una cosa.
Dicevano che spesso non è tanto questa invasione, ma quello che lasciano con le larve, e poi dopo sistematicamente eliminano il seminato.
E che difatti qui lo vedremo più avanti, questa idea, è vero. Quindi questa è la visione. Ritorniamo a prima, come l'aveva presentata. È mai avvenuta una cosa simile ai giorni vostri o ai giorni dei vostri padri? E noi diremmo sì che è avvenuta, guarda quante volte, e giustamente venivano richiamate le piaghe, le cosiddette piaghe di Gigi, sono i segni, i 10 segni, che l'ottavo sono le cavallette, ecco, e il nono sono le tenebre, qualcuno dice collegato perché poi questa invasione di cavallette crea il buio, crea, e poi la decima piaga, cosiddetta piaga, insomma, sono la morte dei primogeniti d'Egitto, ecco. Se ricordate, l'abbiamo ascoltato, abbiamo letto il libro dell'Esodo durante i nostri culti un anno, io insistevo molto su questo fatto che più che piaghe, perché piaghe sembra quasi che ecco Dio ti piaga, siccome tu ti comporti male Dio te la fa pagare, in realtà quelli sono dei segni che dicono che il modo di vivere di Faraone porta a questo disastro, cioè non è che Dio ti punisce perché tu hai agito in un certo... Noi abbiamo un'idea a volte un po' strana di Dio, come se fosse quasi contento nel coglierci in errore, nel punirci. Cioè, sapete che per la Bibbia il giudizio è sempre un autogiudizio. Cioè Dio mostra quello che tu stai commettendo. Allora ecco, qui sono già successe, ma allora perché il profeta dice è mai avvenuta una cosa simile ai giorni vostri o in passato, ai giorni dei vostri padri? E perché vuole dire, prova a mettere attenzione su questo aspetto, cioè che è veramente unico per te, non è unico in generale, è chiaro che è già avvenuto, ecco, ma tu prova a guardarlo come se fosse l'unica volta in cui succede questa cosa e lasciati interpellare, perché questo è il problema, capite? Questo è il problema, lo capiamo benissimo, cioè quante cose succedono nella vita e noi diciamo ma sì, è già successo, succederà, non gli diamo peso, non gli diamo valore. Il problema del profeta è, all'interno di una storia, a cosa diamo peso? Cioè il loro discernimento, la loro valutazione della storia, il dire ci sono alcuni fatti che potrebbero passare anche, sì, sono arrivate le cavallette e quindi in quel momento crisi, certo, ma una volta passate, vabbè, poi si va avanti. E invece è come se fosse un fermo immagine, uno zoom che dice prova a mettere tutta l'attenzione su questo aspetto, perché questo aspetto dice più del fatto in sé, ti richiama ad altro e lo vedremo. Bene, dopo questa descrizione, svegliatevi ubriachi e piangete. Chissà perché i primi a intervenire sono gli ubriachi. Probabilmente perché se uno beve è un po' come dire stordito. È vero che avete in mente, ci sono due visioni degli ubriachi. C'è quella che dice, quando uno ubriaco dice la verità, in vino veritas, si dice in latino, e l'altra che dice, no, quando sei ubriaco sei un po' confuso, sei stordito. Certo, qui lo vedremo anche dal richiamo successivo, uno si ubriaca, più che ubriachi, gente che si dà la pazza gioia, perché quello è il problema, no? E allora, che è il contrario della pazza gioia, la piangete, svegliatevi, anche quel verbo è forte, cioè è come se in una situazione anche drammatica come quella descritta da Gioele, uno potesse affrontarla come un stordito, non pensandoci neanche, ma sì, passerà. È il tema della rimozione, no? Una cosa non mi piace, la dimentico, la rimuovo, metto la polvere sotto il tappeto così non la vedo e sono a posto. E invece, vedete, i profeti sono quelli che provano a far di tutto perché tu non rimuova ciò che non ti piace. Svegliatevi, è forte, svegliatevi. Svegliatevi ubriachi e piangete, voi che pensate che la vita sia sempre far festa, guardate cosa sta succedendo. Lamentatevi tutti i bevitori di vino per il vino nuovo che vi è tolto di bocca, almeno di quello, ok? Se vedete solo la bottiglia, però hanno distrutto le vigne e quindi anche quello vi mancherà. Un popolo forte e innumerevole è salito contro il mio paese. I suoi denti sono denti di leone e a mascelle di leonessa. Allora è chiaro che qui qualcuno, dicendo un popolo, dice, ma forse l'immagine delle cavallette era solo un'allegoria per indicare un esercito che ha invaso. Io andrei con calma, anche perché Gioele, lo vedremo dagli altri capitoli, è uno dei pochissimi profeti, uno degli ultimi, che ha vissuto nel post-esilio, quando Israele è tornato da Babilonia. E lì non ci sono state più invasioni, cioè non c'è stato come la grande invasione nel regno del nord della Siria e nel regno del sud di Babilonia. Io dico che questo popolo, almeno all'inizio, poi certo, come tutti i simboli, possono avere più significati, ma all'inizio è il popolo delle cavallette. Sì. Cioè qui abbiamo queste cavallette che sono come un popolo forte e innumerevole che è salito contro il mio paese. È bello anche che è salito, perché a Gerusalemme si sale, si fa l'aliyah sempre, il verbo, cioè è come quasi, capite, il profeta è veramente uno che ti graffia, cioè tu che sali al Tempio, che sei felice, quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore, i salmi, no, delle salite, e se salgono le cavallette, e se è un momento distruttivo, è veramente graffiante una cosa del genere, Un popolo forte e innumerevole è salito contro il mio paese, i suoi denti sono denti di leone, a mascelle da leonessa, uno dice, ma no, sono delle cavallette così, ma guarda il risultato, guarda cosa succede. Ha devastato la mia vigna, ha fatto a pezzi i miei fichi, ha tolto loro la corteccia, li ha scorticati e li ha lasciati là con i rami tutti bianchi. È proprio un'immagine di terra desolata, appunto, di... E qui inizia, bene, questa è la descrizione, questa è una cosa mai udita precedentemente, prendila con questa chiave di lettura, anche se è già successa, guarda che questo è il problema, non far finta di niente, svegliati se sei un po' stordito, assopito. Lamentati come una vergine vestita di sacco che piange lo sposo della sua giovinezza. Allora, vediamo già qua un primo legame, abbiamo detto che leggiamo il profeta Gioele, che è un capitolo del libro dei 12 profeti, perché sono legati l'uno all'altro. Allora, l'altra volta ci eravamo soffermati su Osea dicendo, geniale Osea, che ha osato paragonare il rapporto con Dio a un rapporto tra marito e moglie. Vi dicevo, questa cosa in Israele era inconcepibile perché tutte le religioni vicine, che appunto erano le religioni al dio Baal, al dio della fecondità perché mandava la pioggia, erano, come dire, religioni che puntavano molto sull'atto sessuale, perché appunto abbiamo bisogno di mimare l'atto sessuale per dire, perché anche Dio fa così, si unisce alla terra e la rende feconda, la rende incinta. Per cui Israele, che non aveva nessun problema col sesso, ma in riferimento a Dio assolutamente no, ma a un certo punto Osea ha detto sì, però noi abbiamo usato questo linguaggio politico del patto, dell'alleanza, come due re che si mettono d'accordo tra di loro, ma è diventato formale. Allora facciamo così, manteniamo lo stesso linguaggio, il patto, ma il patto matrimoniale, perché quello vuol dire, come dire, che tu sei coinvolto, che sei appunto. E allora vedete che qui viene ripresa l'immagine, perché si dice: lamentati come una vergine vestita di sacco che piange lo sposo della sua giovinezza. Vergine, sposo. Sapete che il matrimonio ebraico, fin dall'antichità, non sempre c'è il matrimonio, nei patriarchi non c'era, ma a un certo punto si è creata, come dire, questa ufficialità pubblica del rapporto di coppia, ma avveniva in due momenti, no? Di solito lo si ricorda al Natale, no? Quando si dice Maria che si trovò incinta prima di abitare con Giuseppe, perché prima si fa un patto, ma non il primo momento, il fidanzamento diremmo noi, e poi in un secondo momento I due diventano coniugi e convivono nella stessa casa, mentre qui è come una donna che ha si è fidanzata con lo sposo, e quando ti fidanzi lo chiami già sposo, lo sposo della tua giovinezza, ma è morto prima che tu appunto vivessi una vita coniugale con lui. Quindi lamentati come chi vede infranti i suoi sogni, i suoi progetti, dove tu avevi contato molto su quel rapporto intimo e invece dall'esterno, che è il contrario dell'intimo, l'estimo è quello che viene dall'esterno, infrange il tuo sogno. Offerte e libazioni sono scomparse dalla casa del Signore. Quindi, prima i bevitori di vino, poi la Vergine e adesso i sacerdoti, offerte, sapete, offerte e libazioni, libazioni vuol dire versare del vino o dell'acqua, anche nell'italiano adesso non si usa più, ma si dice libare, la libagione, quando uno beve tanto, com'è andata la libagione? Perché c'era questa idea, come dire, nel sacrificio di offrire qualcosa a Dio, ma anche di nutrirlo, anche se non è il simbolismo principale. Il simbolismo principale del sacrificio è l'olocausto, cioè tu bruci perché il fumo sale verso l'alto, cioè tu sei in basso, Dio è in alto e hai bisogno, come dire, di un trait d'union, di qualcosa che unisce. Allora il fumo rappresenta quello. Però accanto a questo simbolismo della comunione, diremmo noi, della comunione con Dio, c'era anche l'idea di offrire le proprie primizie, il meglio di sé, e di pensare che in quel modo, cioè, non è che nutri Dio perché pensi che abbia fame, ma nutri la relazione con Lui. È tutto simbolico, non dobbiamo prenderla alla lettera, se no non capiamo niente, la Bibbia. Cioè, è chiaro che qui ti sta dicendo, bene, c'era un sistema legato al Tempio in cui appunto c'erano dei gesti, dei riti che provavano a mostrare che con Dio si entra in comunione, si nutre una relazione, bene, questi sono saltati. Perché le offerte e le libazioni sono scomparse, non c'è più niente nel paese, sono scomparse dalla casa del Signore. I sacerdoti, i ministri del Signore fanno cordoglio. Da questo capiamo che è un profeta del post-esilio, perché sapete che i babilonesi hanno distrutto il Tempio. E poi all'epoca di Esdra e Neemia viene ricostruito, e poi il vero Tempio, quello che incontrerà Gesù, era quello rinnovato da Erode il padre, che l'ha allargato con i cortili, che l'ha fatto diventare probabilmente meglio del primo Tempio, quello di Salomone. Ecco. Però qui vedete che ci sono i sacerdoti e non ci sono i re. Di solito quando bisogna chiamare al pentimento, il soggetto, perché il re era una figura corporativa, il re rappresentava tutto il popolo. E allora qui vedete, è un segno, perché sapete che dopo l'esilio non ci sono più re in Israele, ci sono governatori esterni, appunto, prima dei persiani, poi dopo Alessandro Magno degli ellenisti, dei macedoni, poi dei romani ai tempi di Gesù, ecco. Interessante. Allora, qui abbiamo il Tempio, ma il Tempio è vuoto e i sacerdoti, ministri del Signore, sono chiamati a fare cordoglio. La campagna è devastata, la terra piange perché il grano è distrutto, il mosto è svanito e l'olio manca. L'avete già notato voi nella prima lettura, nella prima impressione, questa profonda solidarietà tra tutti i viventi. E soprattutto tra gli esseri umani e la terra. Ricordiamoci che fin dall'inizio, fin dalla Genesi, l'essere umano si dice Adam, che viene da Adama, che vuol dire terra. Noi non dovremmo tradurlo Adamo, dovremmo tradurlo terrestre, fatto di terra, di terra rossa, questa è l'Adama. C'è un legame. Il giardino iniziale di Genesi non è solo il giardino botanico, come noi potremmo, è il giardino delle relazioni buone. Quando si rompono le relazioni tra Adamo ed Eva, tra Adamo ed Eva e Dio, vengono cacciati dal giardino, perché appunto non ci sono più quelle relazioni, quella vita buona che Dio ha sognato per noi fin dalla fondazione del mondo. Quindi c'è, è bello questo passaggio dal linguaggio che parla gli esseri umani al linguaggio che parla della terra, è tutto, e noi con la nostra sensibilità di oggi diremmo che è tutto interconnesso, fin da subito. Sapete che su questo tema viene rimproverato la Bibbia che è troppo antropocentrica, mette l'essere umano al centro e dimentica gli altri viventi. E il famoso testo che viene usato come capo d'accusa contro la Bibbia è perché Dio ha detto che crescete, moltiplicate, dominate gli animali della campagna, gli uccelli del cielo. È vero, c'è il verbo dominare. Ma com'è il dominio di cui parla il libro della Genesi? È un dominio mite, al punto che tu no, ti nutri dei vegetali, c'è un menù vegetariano all'inizio, è solo dopo il diluvio con Noè che viene concesso, quasi appunto, come dire, vabbè, insomma, di fronte a questa umanità malvagia, come facciamo? Viene concesso l'uso di mangiare la carne.
Il centro era Dio, non l'uomo.
Nel giardino, tu dici, certo,
e
sì.
Adesso noi che dobbiamo ancora rifare il centro, e il nostro centro deve essere Dio.
Dobbiamo tornare al giardino, e c'è un testo, perché sapete che al termine di questa vicenda si dice che ci sono i cherubini con le fiamme, con le spade fiammeggianti per non permettere il ritorno. Ma c'è un testo in cui il giardino riaperto, due testi. Uno è il Cantico dei Cantici, il giardino del dove c'è finalmente una relazione alla pari tra uomo e donna, e poi il giardino della resurrezione, che è pensato Giovanni, leggete il testo di Giovanni, la scena della resurrezione è pensata come una riscrittura del Cantico dei Cantici, tra Maria Maddalena e Gesù, ci sono proprio chi cerchi, donna, ci sono tutti gli agganci.
C'è anche come fare, Nicodemo. È andato da Gesù e gliel'ha chiesto e lui gli ha detto.
Bisogna nascere di nuovo dall'alto, c'è un termine greco che può voler dire tutte le due cose, anozen, o di nuovo o dall'alto, sì. Allora, vedete, ecco, però è interessante il linguaggio dei profeti. Vi ricordate che vi dicevo, il linguaggio dei profeti è un linguaggio che è legato al pathos, cioè loro non dicono una teoria. Ma ha detto Dio di dirvi questo, è portaparola. No, usano un linguaggio in cui loro sono coinvolti, sono parte della scena, non sono spettatori di un naufragio altrui, e sentono che questa scena prende tutta la terra. Anche l'Apostolo Paolo, no, dirà che tutta la creazione geme come nelle doglie di un parto. Cioè, è bella questa, noi l'abbiamo persa. L'abbiamo persa, ma non per colpa del cristianesimo, anzi, certo, noi abbiamo tutte le colpe di questo mondo, ma è stato quel cristianesimo che si è fatto coinvolgere, come dire, nella rivoluzione industriale, soprattutto, del dire la terra va sfruttata, è solo materia prima che tu prendi e usi per i tuoi fini, mentre nella sensibilità dei primi cristiani, della tradizione ebraica, c'è un legame profondo, una solidarietà con la terra. Pensate, non so, Francesco d'Assisi, il Cantico delle Creature, bellissimo, la tradizione ortodossa dei cristiani dell'est ha delle parole, se vi capita di leggere Isacco il Siro, che appunto era di Ninive, questo era uno che cantava la creazione e sentiva la sofferenza degli animali, per esempio, bellissimo, bellissimo, capite? Noi l'abbiamo persa, adesso abbiamo quelli che ci dicono voi non siete animalisti, siete... la Bibbia secondo me no, però è vero che noi cristiani siamo andati un po' dietro l'onda, abbiamo perso questo legame profondo che ci unisce alla madre terra, mentre qui vedete nelle parole la campagna è devastata, la terra piange, i salmi, nei salmi ci sono gli alberi che battono le mani, che bello,
cioè, io ho fatto un sogno con quel salmo lì.
Ah, sì?
Meraviglioso, mi ricordo, era Purim,
la festa di Purim,
11 di marzo, tantissimi anni fa, come ho detto, ho fatto questo sogno con questo salmo, mi sono svegliata e tutte pensavo che stavo matta, perché ero tutta che saltavo lì.
E non solo gli alberi che muovono le fronde, sì. i monti saltellano come degli arieti. Bellissimo, che un grande biblista francese l'ha usato per dire come bisogna saltare dal primo al Nuovo Testamento, come i monti che saltano. Disperate, la campagna è devastata, la terra piange perché il grano è distrutto, il mosto è svanito e l'olio manca. Disperatevi, o agricoltori, certo, piangete viticoltori a causa del grano e dell'orzo, perché il raccolto dei campi è perduto. Questo è il risultato, cioè, appunto, non è solo cioè, tutto il lavoro fatto è venuto meno. Qui c'è un profeta che sta dicendo: non è che non si è lavorata la terra, non è che il popolo eletto non ha cercato di vivere la Torah consegnata a Mosè sul Sinai, però ci sono dei momenti in cui sembra perduto, che è un po' la sensazione che abbiamo a volte anche noi, ma cioè, tutta la cultura maturata, e poi si gioca tutto su una frasetta sul social che ti dice, questa è la sensazione, no? Che tu hai fatto il lavoro e a un certo punto è successo un disastro e ti viene a mancare quello su cui invece avevi fatto affidamento. Disperatevi è forte il verbo, disperatevi, anche in ebraico dice proprio il contrario della speranza. La vite è secca, e qui inizia, forse non lo capiamo bene dalla traduzione, però questa insistenza sull'essere secco dice la siccità, cioè non c'è stato solo l'avanzata delle cavallette che hanno distrutto, ma oltre a quello, il massimo della sfortuna, è arrivata anche la siccità, non piove. Quello è un grosso problema, soprattutto appunto in terra di Israele, nel Medio Oriente, come in Africa, come da tante parti. Sapete che uno dei vocaboli che ha più sinonimi in ebraico è pioggia. Se è la pioggia autunnale si dice in un modo, se è la pioggia tanta si dice in un modo, perché è così preziosa la pioggia. E allora qui invece abbiamo una situazione di siccità, la vite è secca, il fico è appassito, che per appassire il fico dicono che sia una delle piante più resistenti, il fico è appassito, il melograno, la palma, il melo, tutti gli alberi della campagna sono secchi. Qui ha convocato tutte, come dire, l'erbario della Bibbia, perché abbiamo gli alberi più importanti, il melograno, la palma, il melo, sono secchi, la gioia è scomparsa tra i figli degli uomini. Vedete appunto sempre questo passare dall'animale al vegetale, dal vegetale all'umano, ma questa è, cioè, capite, la gioia, che non è un aspetto, è il cuore della fede. Gesù, nelle parole di Giovanni, io sono venuto perché la vostra gioia sia piena. La gioia vuol dire la vita, è la gioia di Dio quando ha creato e vide che era cosa buona, bella, gioiosa, quel tov che è in ebraico il ritornello della prima pagina delle scritture, ha tanti significati, vuol dire che il nostro Dio non è, come dire, quel Dio sadico che a volte ci dipingiamo, no? Che è quasi contento che ti vada male, vedi così hai capito di aver sbagliato, ma no, è un Dio che vuole la gioia, e però ci sono delle situazioni in cui la gioia viene meno, in cui, come dire, tu invece, appunto, è la definizione di peccato, no? Peccato, abbiamo detto che la lettera vuol dire fallire il bersaglio, traduciamolo in termini non da chiesa ma umani, esistenziali, che tu desideri essere felice e ti ritrovi invece a una vita infelice. Gioia in questo senso, perché gioia vuol dire tante cose, poi uno si guarda e dice ma la mia vita non è che è stata molto gioiosa. Gioia vuol dire, ecco, con l'altro linguaggio sempre del Vangelo di Giovanni, che la vita sia gustata in abbondanza e che tu possa gustare la vita anche nei momenti difficili, perché la vita è questo, cioè non è che va tutto bene e poi c'è un incidente di percorso, un ingrediente quotidiano è anche la fatica. Quindi, dopo aver detto questo, al versetto 13 c'è un cambio, perché finora ha descritto, certo, ha parlato dei lamenti, ma abbiamo ancora tempo, 2 minuti solo. Vestitevi di sacco e piangete, o sacerdoti. Quindi, rispetto a questa situazione, la situazione è questa. Cosa si fa? Vestitevi di sacco, cioè mostrate all'esterno qualcosa che state vivendo all'interno. Ancora adesso nella tradizione ebraica ci si strappa le vesti per dire il lutto, per dire che c'è stato uno strappo nelle relazioni. Vedremo che più avanti Gioele, che ci dice questo, lo metterà in discussione quando dirà: no, no, non dovete strapparvi le vesti, dovete strapparvi il cuore. Ma lo vedremo dopo. Qui dice: vestitevi di sacco e piangete, o sacerdote, urlate, ministri dell'altare. Venite, passate la notte vestiti di sacco, ministri del mio Dio, perché l'offerta e la libazione sono scomparse dalla casa del vostro Dio. State quindi in lutto e non tornate nelle vostre case, dormite nel Tempio. Portatevi il sacco a pelo, il sacco, e manifestate, cioè date valore a questa situazione che, ripeto, è drammatica, ma perché il profeta vuole che tu la colga nella sua drammaticità. Uno potrebbe anche, ma noi lo sappiamo, anche di fronte alla più grande disgrazia, si può far finta di niente, star male al momento e dimenticarsene subito dopo. E invece lui, vedete, vuole che stare nella situazione. I profeti sono persone che stanno, non sono spettatori che guardano la televisione, che c'è stata un'invasione di cavallette, poi cambi canale e pensi ad altro. Bisogna patire la situazione, che è quello che poi Gesù mostrerà col principio di incarnazione. Non poteva salvarci standosene in alto. La croce, adesso, in questo tempo prima della Pasqua, che per noi è un assurdo e cerchiamo di capirlo, perché non è facile, Io veramente, per me rimane sempre un enigma la croce, e ogni anno tento di capire qualcosa in più, ma perché è proprio il contrario di tutti i pensieri umani su Dio. Il Corano lo dice benissimo, alla fine è stato sostituito, e per il Corano Gesù non è Dio, è un profeta, il più grande profeta prima di Maometto. Ma perché è chiaro, uno scandalo, ma anche testi cristiani, i cosiddetti testi apocrifi, che poi non sono entrati nel canone, ci sono testi che non tollerano che Gesù muoia in croce. E invece il principio di incarnazione dice questo, che noi crediamo in un Dio che è stato nella nostra situazione e ha sperimentato proprio il peggio, perché per il libro del Deuteronomio essere appesi al legno è la maledizione. Come Dio, che è la fonte delle benedizioni, è stato trattato come un maledetto, no? Lo dice anche poi l'Apostolo Paolo. Quindi qui sta dicendo: voi sacerdoti, che dovreste essere l'anima critica, e qui abbiamo uno sguardo positivo di Gioele, a differenza di Geremia che era molto duro con i sacerdoti, con il Tempio, qui Gioele sembra invece dire: no, ma i sacerdoti sono una figura importante, però voi, se siete veri sacerdoti, non siete dei funzionari del sacro che fate i vostri sacrifici e, voi, e poi ve ne tornate a casa. Dovete stare nel lutto, dovete capire cosa sta succedendo. Proclamate un digiuno, convocate una solenne assemblea. Lo vediamo la prossima volta, perché sono già le 7:30. Dai, lo riprendiamo la prossima volta e poi andiamo avanti con il capitolo secondo. È un bel pugno nello stomaco comunque, questi testi, se li prendiamo sul serio, se noi diciamo vabbè, i profeti.